Capiago, esercizi spirituali dell'agosto 2013, guidati da Padre Elia Citterio. Prima meditazione del secondo giorno.
La seconda tappa del nostro cammino vuole considerare i tre racconti degli annunci della passione da parte di Gesù. L'ottica è sempre la medesima, cioè riuscire a vedere, nel senso di stanare, l'illusione o le illusioni che ci addormentano, che ci impediscono, che ci rallentano, e nell'intelligenza delle cose e nella disponibilità poi a farle. In questi racconti degli annunci, l'attenzione non va tanto posta sul fatto che in un certo contesto si dice che Gesù annuncia la sua passione. Gli apostoli naturalmente non comprendono mai, ma l'aspetto principale sta nella ammonizione che segue dopo l'annuncio. Annuncio e ammonizione vanno letti insieme, e quando noi stacchiamo questo, poi lo vedremo per esempio a proposito del famoso rinnega te stesso, noi non comprendiamo mai cosa in effetti vuole dire. Immaginiamo qualcosa, ma siccome immaginiamo male, poi in pratica facciamo sempre difficoltà a rinnegare noi stessi, ma a volte in modo stupido. Anche perché non c'è vita senza passare per quella porta. Ma noi non riusciamo a cogliere, perché stacchiamo questa, diciamo pure, ingiunzione con il suo contesto che gli dà significato. Allora, dunque, questo è il mio tentativo. Cominciamo subito dal primo annuncio, seguiamo più o meno il racconto di Marco. Siamo al capitolo 8 di Marco, quindi praticamente a metà racconto evangelico. Marco ha 16 capitoli. Siamo a metà. E con questo annuncio, questo annuncio della passione è collocato non solo in un contesto preciso, ma in una serie di descrizioni che fanno cogliere il mistero che si sta svelando. Allora, il contesto immediato è dato dal viaggio che Gesù sta facendo, e arriva a Cesarea. Gesù sta andando verso Gerusalemme. L'occasione per l'annuncio della passione è data dalla apertura di credito che gli apostoli, Pietro sempre in prima persona, danno rispetto alla figura di Gesù. Il contesto, un po' più allargato è legato al fatto che Gesù aveva appena moltiplicato i pani. Quindi c'era il racconto del miracolo della moltiplicazione dei pani. Poi c'era stata la guarigione del cieco a Bezzaida e poi si arriva a Cesarea. Allora Gesù aveva già suscitato non solo ammirazione, ma anche fascino. Molte persone lo seguivano, non solo gli apostoli. Allora a un certo punto è come se Gesù presagisse, è arrivato il momento, bisogna che questi sappiano qualcosa di più e qualcosa di più preciso di me. E incomincia con la famosa domanda: la gente chi dice che io sia? Ma voi chi dite che io sia? Non so se cogliete immediatamente qual è la differenza delle risposte tra, sono sempre gli apostoli che parlano, ma prima riferiscono ciò che la gente pensa, ciò che comunemente si pensa, e poi riferiscono, sempre Pietro, il suo pensiero. Dove sta la differenza? Voi conoscete il brano, non c'è bisogno che lo legga. Dove sta la differenza? Io la leggo, se no. Allora, essi gli risposero: Giovanni il Battista, Elia, uno dei profeti. Pietro, tu sei il Cristo. Dove sta la differenza? Ho capito, ma cioè, per capire i piani diversi delle risposte, cosa dovete guardare? Allora, qual era la concezione dell'ebreo che aspettava il Messia? Allora, il Messia era percepito come colui che avrebbe reso le ultime condizioni favorevoli per l'avvento del regno di Dio, cioè per la venuta di Dio stesso. Questa era la concezione. Quando si dice è Giovanni Battista, Elia, uno dei profeti, vuol dire che quel profeta che sarà mandato è quello che prepara in assoluto le condizioni e poi viene il Signore. Pietro invece cosa dice? Non è uno che prepara, tu sei. La differenza è legata alla concezione che l'ebreo ha del regno di Dio che viene. Quello che lo, come dire, quello che sarà mandato a far vedere il regno di Dio è concepito o come chi prepara o come colui che effettivamente lo porta. Ma non era affatto scontato riconoscere questo per un ebreo, perché noi che siamo miscredenti va bene, ma per loro che avevano come primo riferimento la parola di Dio, no? Tutta l'attesa di, era molto logico immaginare che il Messia avrebbe, non semplicemente, perché per loro era il massimo, avrebbe preparato. E invece Pietro aggiunge qualcosa: tu sei Cristo. E corrisponderà quando, per esempio, si dice: venite, godete l'eredità che è stata preparata per voi. Qual è l'eredità? Oh, qual è l'eredità? È lui. L'eredità è sempre lui. È come l'essere assorbiti in lui e godere in lui la sua vita, il suo amore. È lui l'eredità, non sono cose che ci vengono date tramite lui, è lui, è come in un amore, no? Uno vi può dare tante cose, ma voi le prendete solo perché attraverso quelle cose c'è lui o lei, lo stesso. Il contesto di rivelazione che Pietro sembra presagire è esattamente questo. E poi cosa succede? Allora, Pietro ha risposto bene. Nel Vangelo di Matteo, Marco non fa riferimento, no, alla posizione di Pietro, che prima è elogiato e poi rimproverato. Allora bisogna andare al passo parallelo di Matteo. Subito Gesù gli dice: beato te, beato sei tu, il testo, beato sei tu, Simone figlio di Giona, perché né carne né sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io dico a te, tu sei Pietro, no? E su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno. A te darò le chiavi, eccetera. Subito dopo aver fatto, noi diciamo elogio, ma più che elogio è una beatitudine, no? E aver proclamato una beatitudine per Pietro, Gesù dice, ordinò severamente di non dire ad alcuno che egli era il Cristo. E subito dopo il Cristo subirà la passione. Le parole sono, doveva andare a Gerusalemme, soffrire molto, venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Sapete tutti il seguito. Pietro prende Gesù in disparso. Ma oh, ma cosa sta dicendo? Ma che ti salta in mente? Notate la particolarità. Gesù parla apertamente. Pietro, per esprimere quello che ha in animo, lo prende da parte. Gesù non accetta questo essere preso da parte e di nuovo pubblicamente, come prima ha proclamato la beatitudine, dopo pubblicamente dice: va dietro a me Satana. La traduzione precedente non andava bene, no? E questa è la traduzione esatta. Va dietro a me Satana. Tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Sembra che il racconto finisca. Invece, quello che viene dopo, e si legge anche in Marco questo, Gesù è come se estende a tutti questo rimprovero e incomincia a dire: se qualcuno vuol venire dietro me, rinneghi se stesso. Il rinnegare se stesso ha lo stesso valore del vai dietro a me, se no sei Satana, se no partecipi della illusione di Satana, quello che abbiamo spiegato ieri nelle tentazioni. Allora, cerchiamo di entrare un pochino più in profondità. Due annotazioni. La prima, i termini che vengono usati. Gesù non semplicemente annuncia, non semplicemente spiega o dice, ma il testo sottolinea espressamente che insegnava. Non è a caso, non solo, ma rispetto alla passione, come tutte le altre volte poi sarà rimarcato, non si tratta di una previsione di Gesù, ma del fatto, e viene proprio sottolineato così, il figlio dell'uomo, quindi il Messia, quello che tu hai proclamato essere colui che porta, che fa vedere, che rende presente il regno di Dio, doveva soffrire, doveva. Allora, la prima cosa da comprendere è l'insieme di questi due verbi, insegnare e dovere. Cercate di sfrondare ogni immaginazione che lavora dentro di noi. Il dovere non è legato, e per forza, l'uomo ha peccato, doveva soffrire. Non c'entra minimamente in questo contesto. Il doveva allude a tutt'altra cosa. E l'insegnare non è come immaginiamo noi. Non so una cosa, quindi uno me la spiega bene e mi insegna che le cose stanno così. Non è questo. Un'altra cosa. Allora, ne potremmo intendere. Ai segreti di Dio si può arrivare per conquista? Si può arrivare per studio, si può arrivare, attenzione, si può arrivare per integrità di vita. No. No. Sotto tutti gli aspetti, non che tutte queste cose non siano importanti, ma non sono né di base né le cose essenziali. Vuol dire che l'insegnare è ai segreti di Dio, si arriva accogliendoli perché vengono dall'alto. Si arriva facendo spazio. Si arriva aprendo la porta. C'è una bellissima, l'ho visto in Romania, una pittura in cui si rappresenta la scena che è descritta nell'Apocalisse, quando si dicono, ecco io sto alla porta e busso, no? E allora si vede bene nella pittura, no? Che la porta non ha la maniglia c'è solo all'interno, cioè dall'esterno non si può aprire. Quindi quando lui dice io sto alla porta e busso, è come dicesse, apri o no? Se non apri, non posso entrare. Allora, questo del aprire allude sempre a Dio ti sommerge nei suoi doni, ma tocca a te aprire la porta. Questo aprire allude a tutto il mistero della fede, che è accoglienza. I segreti di Dio si partecipano con l'insegnamento dall'alto, cioè per rivelazione. E quando allude al dovere, dovere della sofferenza, leggete, non è un fato, un destino, una specie di legge, come dire, non so io, suprema che deve valere. Volete dare una legge a Dio? È sciocco immaginare così. Ma noi sempre immaginiamo così però, Allora, in gioco il dovere è, prima cosa, l'uomo non avrebbe mai stabilito le cose così. L'uomo non sarebbe mai arrivato a percepire le cose così. Allora il dovere allude sempre a qualcosa che ha attinenza a ciò che riguarda il segreto di Dio per noi. E l'unico segreto che conta, quello per cui quel figlio dell'uomo, il Messia, è stato inviato, è soltanto, come risalta dalle parole stesse di Gesù, uno, mostrare quanto è grande l'amore del Padre per i suoi figli. Il dovere è legato alla pienezza, infinità, profondità dell'amore che non si ferma davanti a nessuno, neanche davanti alla sofferenza così tragica nella quale passa il Messia. Ma il valore non è la grandezza della sofferenza che ha ottenuto, il valore è che ha attraversato la sofferenza perché ha un grande amore. Allora insegnare e dovere allude a questa verità. Noi non siamo mai in pace con questa cosa. Perché? È una delle fonti delle nostre illusioni. Allora, cerchiamo di avvicinarci man mano. Pensate alla figura di Pietro. È appena stato dichiarato beato per la sua fede. Poi, subito dopo, viene rimproverato, diciamo, con altrettanta, si potrebbe dire, assolutezza sbagliata, ma con altrettanta forza. Cosa è successo in Pietro, secondo voi? Non dopo il rimprovero di Gesù, Cos'è successo per non accettare quella cosa? Noi in genere spieghiamo, allora lui era suo discepolo, era legato al suo maestro, non avrebbe voluto che il suo maestro soffrisse, cosa assolutamente sentimentale. Nei Vangeli non c'è nessun accenno sentimentale. Un'altra delle illusioni che lavorano splendidamente nel nostro cuore. Il discorso è più semplice, ma molto più potente. Allora, Pietro, che ha già visto i miracoli del Signore. Ricordate che Pietro, quando ha aderito al Signore, è quello che, proprio per il suo temperamento, per la forza, insomma, senti, non contatemela perché, si aderisce e perché resta proprio affascinato. Tutti partono come discepoli di Giovanni Battista, quindi i loro cuori sono già lavorati dall'apertura alla novità della parola del Signore, che ha chiamato il popolo a una forma di penitenza particolare in vista del regno. Tutti i discepoli di Giovanni, i primi apostoli. Lui segue il suo maestro, che è Giovanni, e va dietro a Gesù. Ed effettivamente dice, guarda cosa combina. Ha fatto questo, fa quello, no? E sempre di più si lega. Ma si lega a partire da quale prospettiva? Lui è ebreo. Sa che quando verrà il Messia ristabilirà il regno, e giustamente pensa, i compagni del Messia avranno la gloria del Messia. Ma se il Messia finisce male, di me che ne sarà? È per questo che lui non può accettare la rivelazione di Gesù. Ma te, ti ha dato di volta il cervello. Quando Gesù risponde, e risponde secco, non è per togliere la beatitudine di prima, è per indicare qual è la condizione per poterla godere. E qual è? Sta dietro. Perché dicendo non ti succeda questo, gli sta davanti. È come facesse il suggeritore di Dio. Ma è possibile immaginare che Dio ha bisogno di un suggeritore? Allora, la condizione di Pietro, che è la nostra, ma proprio, diciamo, con ancora meno nobiltà d'animo di Pietro, ma è la nostra, noi veniamo strappati da questa falsa posizione di, in nome di qualche sentimentalismo, di qualche pio ideale, di qualche pia generosità nostra, di dare suggerimenti a Dio. E facendo così, di non essere più pronti ad accogliere la rivelazione del suo segreto, cioè che è la grandezza del suo amore. Quindi, con i nostri suggerimenti, noi ci impediamo di godere l'amore di Dio. Questo è il dramma. È l'effetto drammatico della nostra illusione. Non godiamo più l'amore di Dio che ci viene incontro così e non cosò. Allora, quello che ho detto prima, la rivelazione viene dall'alto, in senso spirituale, dall'alto e stare dietro indicano la stessa cosa. Difatti, quando Gesù dice, no, vai dietro a me, dice, no, tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Questo pensare secondo Dio, oppure pensare secondo gli uomini, è un'espressione che nelle tentazioni sarebbe, un conto è scegliere la condivisione del segreto di Dio e un conto è scegliere la gloria di questo mondo. Se anche voi percepiste la gloria di questo mondo come un dono di Dio, semplicemente vi ingannate, perché il dono di Dio non ha a che fare con la gloria di questo mondo. In teoria non è che noi non siamo consapevoli, ma applicate per esempio al mondo affettivo, a tutte le vicende della vita, noi sempre pensiamo in termini di risultati, sempre pensiamo in termini di effetti buoni per noi, sempre. Ma questa è gloria del mondo, e più dipendiamo dai risultati, meno godiamo l'amore. E questo è un dramma che bisogna che impariamo a cogliere, che bisogna che impariamo a vedere, perché se il cuore non percepisce questo e non capisce che facendo in un certo modo si priva di quello che davvero desidera, il cuore non si convince. Ma se si convince, allora davvero la rivelazione del Signore lo riempie e, stando dietro al Signore, può gustare quello che il Signore ha preparato per noi. Se no, non si può. Per cogliere la profondità di questa cosa, bisogna riandare alla espressione delle scritture alle quali l'Evangelista si rifà. Quando dice: no, stai dietro a me, dove voi leggete l'altra, come dire, espressione proprio famosa del sta dietro? Vuol dire vedere uno di spalle, no? Si può vedere Dio di faccia? Si dice si può vedere Dio di spalle. Dove è raccontato? Nel libro dell'Esodo 32-34. Questi tre capitoli sono da leggere sempre insieme, perché noi dimentichiamo tutta la densità drammatica della vita in amore. Noi immaginiamo che l'amore sia una pia beatitudine, un corno. Domandate a chiunque vive un grande amore. Non si può vivere un amore in beatitudine. Allora, leggere questi testi e calarci dentro la drammaticità del racconto significa imparare a cogliere la dimensione profonda degli affetti nel nostro cuore. Per esempio, quando si racconta di questo "tu non mi vedrai di volto, ma di spalle", in che contesto è descritto? Allora, questa manifestazione di Dio è data a Mosè dopo che gli chiede: voglio vedere la tua gloria. Ma quando glielo chiede? Dovete... Se ve lo leggo piano, stavo qui fino alle 11. Fatelo voi da soli. Rileggete quei capitoli, ma piano, come dovendo sottolineare tutti i passaggi necessari. Allora, Mosè ha domandato la gloria perché stava subendo una tempesta di sentimenti incredibilmente angosciosa, perché il popolo aveva tradito, aveva fatto il vitello d'oro e Dio aveva deciso di sterminare. Mosè, che è la guida del popolo, dice: allora sterminate anche me. E Dio dice: no. Ma non basta. Una volta che lui ha ottenuto che il popolo non venga sterminato, però nessuno di questi arriverà alla terra promessa, neanche Mosè. Ma questo è un altro particolare. Mosè risale sul monte e ottiene da Dio non solo o semplicemente il perdono per il popolo, ma il fatto che lui continui a vivere e a guidare il popolo. E Mosè lo ottiene. Vuole come la dimostrazione che davvero, non semplicemente il Signore ha perdonato, ma che davvero non cambia nulla nel rapporto di Dio con il popolo. Mosè lo tiene. E finalmente: ma io allora voglio vederti. E c'è questa manifestazione, quella del... viene come lasciato, no? In un incavo della roccia, e Dio con la mano si nasconde, e Mosè vede solo di spalle, no? Questo vedere di spalle è allusivo delle promesse di fedeltà da parte di Dio al popolo, perché lui che sarà in mezzo al popolo sarà in mezzo al popolo guidandolo. Se il popolo va dietro rispetto a dove lui lo porta, lui godrà l'eredità promessa da Dio. Ma non è così semplice seguire. Pensate in un deserto: se tagliamo di qui arriviamo già, e perché non passiamo di qua? Dobbiamo passare di là? E perché dopo questa promessa passo di là e mi attaccano e mi devo anche difendere e rischio di essere ammazzato? E avanti. Tutta questa dimensione drammatica è la, voi lo potete leggere, come dire, come in filigrano, come tutto quello che avviene nel nostro cuore, nel rapporto con Dio. Ed è tutto quello che avviene, oppure è in gioco, tra il nostro cuore e Gesù, che si rivela, si manifesta e si rivela come il regno di Dio che è arrivato. Ma non si può dire né che è qui, né che è là, né che, quindi, consiste in questo o consiste in quello. Mai voi siete sicuri di toccare. Eppure, il cuore non ha bisogno di toccare. Nel senso che quando il cuore vuol toccare una cosa, vuol dire che quella cosa è fatta su sua misura. Una volta che l'ha toccata, è come se non trova quello che anelava, quello a cui anelava. Perdonate un esempio cretino, ma può anche aiutare. Mi ricordo una volta una donna dice: ho fatto di tutto per arrivare a un uomo, ma cosa ci ho messo? Ma cosa ci ho messo? Cosa ci ho messo? Una volta che sono arrivata, non mi ha detto di niente. Dopo una settimana l'ho mollato. Non è per... avviene nella vita, anche nell'anima, più o meno le cose sono simili. Allora, il fatto di non toccare, ma di confidare, resta essenziale perché il desiderio del cuore si realizzi secondo la profondità che ha. E avviene sempre dall'alto e stando dietro. Mai noi davanti, fai così, fammi cos'ho, vai di lì, vai di là. Ecco, questa dimensione drammatica sta tutto in questo episodio di Pietro, che ha confessato una fede retta senza rendersi conto ancora di dove o che cosa comportasse questa fede retta. E poi tenete conto anche di questo, che noi dimentichiamo. Noi viviamo tutte le cose separate. Allora, quando vogliamo essere beati, siamo solo beati. Quando siamo bastonati, siamo solo bastonati. La vita non è così. Qui ci sono parecchi uomini. Allora, non si sono mai arrabbiati con una donna, ma proprio solenne. Allora, quando la donna si arrabbia, tira giù dalla creazione fino ad arrivare a quel momento lì, sembra che non esista se non la rabbia. Il giorno dopo che l'è passata, tutto riprende e gli uomini non capiscono mai. E come il detto, quando una donna si arrabbia, tu stai zitto, tu ascolta. Quando lei ha finito, il fatto che tu non abbia detto niente la convince che può continuare. Se no, non si può. Se no, diventano proprio guai seri. Vabbè, queste sono stupidaggini, ma è solo per far riflettere, no? Però adesso ho perso il filo. Ho perso il filo adesso. Volevo dire una cosa per chiudere.
Dividiamo le cose.
Ah, ecco, bravo. Oh. Noi dividiamo le cose, no? Allora, quando Gesù rimprovera Pietro, lo può rimproverare perché gli ha promesso la beatitudine. Se noi non ci rendiamo conto che quando noi subiamo una prova, la prova è nel contesto di una beatitudine che possa diventare vera per noi. Non è la prova per arrivare alla beatitudine. La beatitudine c'è già addosso, ma non possiamo più o non possiamo ancora sentirla e viverla come nostra. La prova è legata al fatto che è già scattato questo contesto di beatitudine. Se Gesù non ci avesse davvero offerto il regno, non può richiederci la sua sequela. Avete mai riflettuto su questo? Noi invece cosa facciamo? Siccome invece di ricevere la rivelazione dall'alto immaginiamo che sia una conquista nostra, noi ci poniamo nella condizione di fare le cose in modo da ottenere la rivelazione. Ma il cuore, facendo così, si stanca. Perché vince una prova, ne arrivano due, ne vince due, ne vengono quattro. La vita è continuamente così. Allora, se non si percepisce che la prova è tanto più vera quanto più vera è il contesto di beatitudine in cui avviene. Non avete mai notato che Gesù nel Vangelo non fa mai nessun rimprovero a un peccatore? Avete notato? Gli unici rimproveri sono alle persone che dicono, o comunque anche fanno, no? Che osservano la legge. Ma perché? Non è mica sadico, eh? È perché la legge non può comportare la pienezza di rivelazione che è data dall'apertura a una relazione. Tu quando esegui una legge lo fai sì perché te l'ha detto Dio, per poter godere Dio, ma Dio resta sempre là e tu alla fine fai leva sulle tue, diciamo, sui tuoi meriti per poter ottenere. Questa questione dei meriti perché risulta fragile e negativa presso Dio? Perché se voi basate sulla questione dei meriti, voi noterete subito che altre persone non hanno questi meriti e farete confronti. Nei confronti voi stabilite distanze. Stabilendo distanze, voi rinnegate la figliolanza vostra e degli altri rispetto a Dio. Cioè, voi sconfessate la paternità di Dio. Questo non vi permette di godere dei segreti di Dio. Le cose stanno abbinate in questa logica. Allora, nel Vangelo, quando Gesù rimprovera il giusto, non è perché va contro il giusto, è perché lo invita a godere il segreto di Dio secondo il movimento e il pensiero di Dio. E quando si rivolge al peccatore, che gli, come dire, gli dà la possibilità, è perché dà la possibilità anche al peccatore, che è figlio di Dio, di poter godere lo stesso segreto. Si muove con atteggiamenti diversi per lo stesso scopo, in modo che tutti si trovino alla stessa mensa, la mensa dell'amore di Dio. Ora, solo accettando di stare dietro, cioè di camminare dietro il Signore, si realizza questo per noi. Perché dal punto di vista, diciamo, dei nostri ragionamenti o della nostra umanità, per tanto che la conosciamo, non si coglie mai questa profondità. Il segreto di Dio è rivelato dall'alto, non dal basso. Si arriva stando dietro, non stando davanti, e si arriva nella confidenza a che il dono è dato dalla sua benevolenza per noi, non dalle nostre qualità che lo meritano. Tutte le parabole sono annunciate in questa prospettiva. Ecco perché è così importante riuscire a cogliere la portata di questi brani dell'annuncio della passione con quello che ci sta dietro. E beh, adesso è finito il tempo. Poi estendiamo questa riflessione a quello che Gesù dirà non solo a Pietro, ma a tutti. Quel "vai dietro a me, Satana" ha lo stesso contenuto di "chi vuol seguire me rinneghi se stesso". Ecco, se noi non percepiamo cosa sta dietro questo, noi faremo sempre difficoltà a rinnegare noi stessi, sempre. Questa difficoltà non è perché noi siamo cattivi, perché noi siamo egoisti, perché queste cose si rivolgono alla dimensione di umanità, non a una umanità fatto così o fatto cosò, ma proprio all'umanità come tale. È come accedere a una dimensione ulteriore di umanità che però è quella che più ci definisce, è quella che più corrisponde alla struttura del nostro cuore. Noi non siamo convinti di questo perché non ci rassegniamo al fatto che la rivelazione viene dall'alto. E guardate che non ci rassegniamo perché non vogliamo accettare l'uguaglianza tra i figli. C'è sempre uno che merita qualcosa di più dell'altro. E fin tanto che siamo attaccati a questo, pensate a quanti giudizi noi facciamo. Pensate a tutti i pensieri di confronti che noi abbiamo. Questo ci rivela quanto vogliamo stare davanti, a suggerire, non dietro, a poter accogliere la rivelazione del segreto. Ma questo lo vedremo oggi pomeriggio.